Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana, tra i tanti autori, ho deciso di scegliere un autore peruviano, probabilmente il più importante poeta peruviano, che al secolo è passato come César Vallejo. Chi è César Vallejo? È un uomo nato nel 1892 a Santiago de Cucho, un villaggio nelle Ande, ed è un uomo che, insomma, la quale biografia, come spesso accade, è molto importante per la comprensione dei suoi testi. Dalla vita estremamente complessa, segnata da alcuni episodi particolari, passerà anche per l'Europa, trascorrerà molti anni in Francia e tra Spagna e Russia. Nella prima parte della sua vita, come vi dicevo, dopo, insomma, un percorso abbastanza lineare, che è quello degli studi classici, quindi degli studi letterari, che lo portano all'avvicinamento alla letteratura e alla poesia, c'è un episodio particolare che lo segna in realtà. Durante una festa c'è un litigio, scoppia un incendio e Vallejo viene condannato in prima battuta come uno dei mandanti, degli esecutori di questo incendio. Cosa succede? Che dopo aver fatto un po' di giorni di carcere, circa 4 mesi di carcere, viene liberato, ma in realtà il ricorso dei suoi accusatori lo perseguiterà tutta la vita, perché poi scoprirà, ad esempio, mentre è in Europa per un viaggio di conoscenza, di non poter più rientrare in patria perché quella sentenza che lo aveva visto assolto in secondo grado era stata tramutata in una sentenza di colpevolezza. Tutto questo per dire che poi in realtà nelle sue poesie questo senso di oppressione da un lato del carcere, dall'altro questo sentimento di sentirsi, diciamo, perseguitato e oppresso tornerà molto spesso. Questo per quanto riguarda a livello biografico. Per quanto riguarda invece i testi, questi, insomma, li vedremo man mano che leggiamo le poesie, perché adesso vorrei introdurre appunto la prima poesia di oggi. È una poesia del 1919, tratta da un libro che si chiama Los Heraldos Negros, e il titolo è Agape. Che cos'è l'agape? L'agape è una parola che viene dal mondo greco e significa amore disinteressato. E di cosa parla questa poesia in realtà? Parla della morte. Molto spesso ricorrerà questo tema in Vallejo. In realtà è come se ci raccontasse ciò che accade a una persona che è appena morta. È come se un morto potesse parlare. Perché sceglie questo titolo, il titolo Agape Vallejo? Perché lui crede che soltanto l'amore per una persona morta possa essere completamente disinteressato. Ma qual è la morte di cui ci parlerà il poeta? Poi lo vedremo scorrendo il testo. È la morte quotidiana, cioè non è una morte reale, ma è la solitudine. Come vedremo da subito, c'è un linguaggio molto particolare che connota questo poeta. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Oggi nessuno mi ha fatto domande, né questa sera mi hanno chiesto nulla. Neanche un fiore di cimitero ho visto in un corteo così allegro di luci. Dio, perdono, son morto così poco, in questa sera tutti passano e non domandano o chiedono nulla e non so cosa scordano e mi resta appena in mano come cosa d'altri. Sono andato alla porta e mi vien voglia di gridare a tutti: se vi manca qualcosa, qui è rimasto, perché tutte le sere in questa vita non so che porte sbattono su un viso e cosa d'altri prende la mia anima. Nessuno oggi è venuto. Oggi son morto poco in questa sera. La poesia si costruisce e ruota intorno a questo ossimoro, a questo concetto avanguardista in qualche modo, perché poi la poesia di Vallejo cercherà di forzare il linguaggio e quindi l'idea di morire poco. Quindi questo accostamento tra una cosa che generalmente è considerata come definitiva, che può essere soltanto totale, non esiste un morire poco, che il poeta invece al quale il poeta conferisce una valenza contestuale. Perché la morte di cui ci sta parlando è una morte quotidiana, perché dice oggi sono morto poco. come se la solitudine fosse una condanna, un morire perenne. E allora in questo traslamento della morte da atto finale a atto in progressione, cioè qualcosa verso cui noi tendiamo, è possibile morire poco o tanto, in base alla qualità della propria giornata, alla qualità della propria vita. Quello che lancia Vallejo con questa poesia è una specie di grido disperato ad una società che è basata sull'indifferenza. Siamo negli anni 20, siamo in un contesto particolare, quello dell'America del Sud, segnata da governi di un certo tipo, ma in generale è un mondo che si sta spostando verso un individualismo spinto all'estremo, che in realtà ha trovato nella contemporaneità una rappresentazione massima. E allora il poeta urla questo grido di solitudine attraverso questo suo morire poco, e questa richiesta in qualche modo di attenzione, di affetto, di amore, di agape, cioè di un amore disinteressato. Il titolo in questo caso viene poi contestualizzato dal testo, che lo incentiva e lo sostanzia, cioè il testo sostanzialmente è la richiesta di amore disinteressato da parte del poeta. Mi piaceva abbinare a questa poesia una canzone di un gruppo siciliano che si chiama Corde Pazze, un gruppo che ho avuto il piacere di ascoltare dal vivo a Macerata un po' di anni fa. Mi avevano subito colpito perché hanno questa capacità di unire ironico e estremamente profondo, e soprattutto in questa canzone, che è secondo me estremamente suggestiva. E la canzone che ascoltiamo adesso è Sono morto da 5 minuti.
Sono morto da 5 minuti e non è che c'avevo sta fretta, c'avrei voglia di una sigaretta, ma chiedere troppo ai miei sensi ormai muti da 5 minuti. Sono morto da circa mezz'ora. Avrei voglia di fare all'amore. Sono morto da circa 20 anni, 6 mesi, 3 giorni, 22 ore senza fare all'amore. Sono morto da 120 anni e nessuno più parla di me. Sono morto da 120 anni, ma come se fosse da 5 minuti, solo 5 minuti.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, alla poesia e dei poveri, a questa puntata dedicata al poeta peruviano César Vallejo. Abbiamo letto il primo testo e ora approcciamo un altro testo dal titolo già estremamente significativo, perché si chiama La violenza delle ore. Intanto è un titolo che ricorda molto alcuni testi francesi, soprattutto Baudelaire, che sicuramente Vallejo aveva letto. Sicuramente la sua letteratura è stata influenzata da tutto il mondo simbolista francese e in parte europeo. Dico questo perché in realtà Vallejo è considerato uno dei massimi esponenti del modernismo, se non il primo, che è quel movimento che ha portato all'interno della cultura latinoamericana certi fermenti e certe innovazioni culturali, come ad esempio la forzatura delle parole e della lingua. Come abbiamo visto nella poesia precedente, ma come continueremo a vedere in tutti i suoi testi, in Vallejo ad esempio c'è una grande mescolanza di generi diversi, quindi un utilizzo contemporaneamente di un linguaggio aulico, ma anche di un linguaggio comune. e ad esempio l'invenzione di parole, di neologismi, quindi una lingua che viene in qualche modo piegata alle esigenze del poeta. Cos'è questo testo, La violenza delle ore? In realtà è interessante perché è una specie di Spoon River sudamericana, è un elenco di persone che sono state in qualche modo sconfitte dalla violenza delle ore, quindi sono state sconfitte dal tempo. Come in Spoon River, anche qui, e come nella poesia precedente, c'è una grande riflessione sulla morte e sull'idea, insomma, su quest'idea dell'ineluttabilità della morte, dell'impossibilità di diciamo togliere questa parte della nostra vita dalla nostra vita. E vuole creare una specie di poesia universale, proprio come Spoon River, cercando di andare a prendere diversi, diciamo, appartenenti a diverse classi, a diversi ceti, e facendoci capire come tutti siano in qualche modo vittime della violenza delle ore. Adesso leggiamo il testo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Tutti sono morti. È morta Donna Antonia, la rocca che faceva panviglio nel borgo. È morto il prete Santiago, che gradiva lo salutassero giovanotti e ragazze e rispondeva a tutti indistintamente: «Buongiorno, José. Buongiorno, Maria». È morta quella giovane bionda, Carlotta, lasciando un figliolino di pochi mesi. Morto anche lui 8 giorni dopo la madre. È morta mia zia Albina, che soleva cantare Tempi e modi di fattoria, mentre cuciva nei corridoi per Isidora, la domenica d'ufficio, l'onestissima donna. È morto un vecchio guercio, non ricordo il suo nome, ma dormiva al sole del mattino seduto davanti alla porta dello stagno dell'angolo. È morto Raio, il cane della mia collina, ferito da una pallottola di non si sa chi. È morto Lucas, mio cognato, nella pace delle cintole, di cui mi ricordo quando piove e non c'è nessuno nella mia esperienza. È morto nel mio revolver mia madre, nel mio pugno mia sorella e mio fratello nei miei visceri cruenti, tutti e tre vincolati da un genere triste di tristezza nel mese di agosto di anni successivi. È morto il musicista Mendez, alto e ubriacone, che solfeggiava al clarinetto toccate malinconiche alle cui articolazioni si addormentavano le galline del mio quartiere molto prima che il sole se ne andasse. È morta la mia eternità e sto vegliandola. Vallejo in questo testo porta avanti una serie di riflessioni interessanti sulla morte. Intanto volevo dire, non l'ho detto nella presentazione, che è un tipo di testo prosastico, quindi è una poesia che già al primo aspetto occupa tutta la pagina del foglio e sembra quasi più un testo di prosa che poetico, anche se in realtà, come avete sentito nella lettura, è un testo fortemente ritmato. In questa, come detto, in questo cimitero, in questa, come dire, serie di croci che mette Vallejo sul foglio, in realtà alcune sono delle croci sicuramente reali di persone morte sul serio, altre sono croci della memoria, quando Vallejo parla della morte della madre attraverso il revolver o della sorella attraverso il pugno, sta sicuramente pensando all'idea che ha di loro, che sta morendo dentro di lui, probabilmente perché il tempo riesce in qualche modo a distruggere anche i ricordi. È interessante anche questo finale, che in prima battuta cita, a mio modo di vedere, adesso non ricordo le date, dovrei andare a controllare, o se non cita comunque è un caso di stranissima coincidenza con Il Suonatore Jones, che è il finale, una delle ultime poesie dell'antologia di Spoon River. E poi questo verso finale, che è un verso gnomico, quasi rivelatore, quasi filosofico o profetico, cioè dopo aver elencato, enumerato tutte le persone che sono morte, il poeta chiude con la morte della sua eternità, cioè con la comprensione attraverso la morte degli altri che noi siamo degli esseri finiti, perché questo poi è il dramma della morte degli altri, è che in primis ci tocca per la vicinanza che noi abbiamo con queste persone, ma in seconda battuta, in modo più profondo, più subdolo, più viscerale, ci tocca perché ci ricorda che anche noi dovremo morire. È un discorso abbastanza semplice che abbiamo fatto molte volte, ma che il poeta con questo suo verso riesce a portare alla luce con la potenza esplosiva della poesia, quando ci dice appunto che ha compreso che è morta la sua eternità, che lui non sarà eterno, e queste poesie sono la veglia della morte di questa eternità. Cioè, le poesie servono a vegliare in qualche modo, a rimanere vigili su questo concetto, su questa idea, cioè a farlo sentire in realtà terreno. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone dei Coldplay che ha a che fare con il tempo e che mi piace. Ci stava bene per entrambi i motivi, perché era una bella canzone, perché aveva a che fare col tempo, e quindi quella che ci ascoltiamo adesso è Clocks.
Singing, you.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, alla poesia dei poveri. Oggi parliamo di César Vallejo, un autore, come visto nelle poesie precedenti, che ha molto a cuore, non è l'unico, ma lui in modo particolare, il tema della morte. Anche il prossimo testo, che si chiama Pietra nera su una pietra bianca, è un testo che parla della morte, della paura della morte e del controllo che l'autore vorrebbe prendere sulla morte. Pietra nera su pietra bianca richiama l'idea di metterci una pietra sopra, cioè dove la pietra nera è rappresentata dalla morte, probabilmente da una morte per suicidio, e la pietra bianca è rappresentata dalla vita. Quindi c'è una contrapposizione netta, sin dal titolo, tra la morte e la vita. Cosa fa in questo testo Vallejo? Sembra descrivere, come aveva fatto ad esempio anche Pavese prima di lui, il momento in cui morirà. Così facendo, l'autore vuole in qualche modo provare a rimpossessarsi del controllo sulla morte, che è per definizione ciò che non può essere controllato. Questo chiaramente perché in questo modo, riprendendo il controllo, oppure almeno provando a riprenderlo, si ha l'idea e la, come dire, la percezione, almeno per un attimo, di perdere quel senso di smarrimento che si prova nei confronti della morte. L'altra cosa interessante è che durante il testo, come vedremo, ci sono delle parole inventate. Quando abbiamo detto che Vallejo forza la lingua e la porta ad un livello ulteriore, la lingua spagnola, ad esempio in questo testo c'è la parola prosò, dal verbo prosare, che prima che la utilizzasse Vallejo non esisteva all'interno dello spagnolo. Quindi il poeta si prende la licenza per far capire qualcosa, ma anche per il gusto di portare la lingua ad un livello superiore, di creare ex novo delle parole, come questa appunto che vi ho appena detto. Adesso leggiamo il testo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Morirò a Parigi, con la pioggia, in un giorno del quale ho già il ricordo. Morirò a Parigi, e non esagero, forse, come oggi, un giovedì d'autunno. Di giovedì sarà, oggi che proso questi versi e ho indossato a tradimento gli omeri. È giovedì e mai come oggi mi vidi solo dopo tanto andare. César Vallejo è morto, lo picchiavano tutti e a nessuno lui fece del male. Lo legnavano sodo e duramente, lo cinghiavano, sono testimoni i giorni, giovedì, l'osso degli omeri, i sentieri, la pioggia, l'esclusione. Nella prima parte del testo il poeta si concentra su quest'idea del controllo sulla morte, di definire e stabilire sin da subito quando sarà la sua morte. Tra l'altro sarà non in un giorno casuale, ma in un giovedì d'autunno. Probabilmente l'idea di scegliere il giovedì, un giorno abbastanza anonimo in mezzo alla settimana, e di posizionare la morte nel periodo autunnale è una scelta non casuale, ma legata al significato simbolico dell'autunno come fine del ciclo della vita, ad esempio della natura, come caduta delle foglie, come morte anche della natura, quindi una specie di simbiosi con la natura, e la scelta di un giovedì, un giorno comune. Questo nella prima parte del testo. Nella seconda parte invece Vallejo lancia questo suo grido di solitudine ancora una volta, perché quello che lui provava prima in Perù, poi durante la vita trascorsa in Europa, era un senso di grande isolamento. Anche le biografie che narrano della sua vita ci raccontano di un uomo che viveva spesso in solitudine, certo fortemente considerato dagli intellettuali dell'epoca, ma che riusciva con difficoltà a intrecciare rapporti e ad avere amicizie o contatti di altro tipo. Quindi lui si sentiva solo, si sentiva incompreso, si sentiva escluso sin da quando era giovane, e riversa tutte queste cose all'interno di questo testo. Ancora una volta questo doppio livello, quindi una morte reale e una morte progressiva, una morte che si sconta vivendo, come avrebbe detto qualcun altro. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone molto particolare, un po' ironica, un po' parodistica, un po' drammatica, insomma, tutte queste cose insieme. L'ho incontrata per caso, ma secondo me è molto centrata su questo tema, perché quella che ascoltiamo adesso è Morirò di incidente stradale, e gli autori sono i Gatti Mezzi.
Morirò di incidente stradale, perché il mare non mi vuole affogare. morirò baciando un pino seolare. Perché un polpo non potrebbe mai farmi del male. Morirò di incidente stradale. Per quel ticket che mi fa un po' scattare. Morirò mastiando un cellulare. Morirò perché ho furia, maledetta la furia. Amore mio, se vado forte te lo dio, è per scansare questi pini. Dice che gli alberi ci salvano la vita, ma non è vero, mi ha una sega. Perché in un letto non ci voglio impazzire. Perché un bimbo non capisce cos'è un male. E perché non c'è una sega nulla da capire. Morirò sull'Emilia o in via di Pratale. Più semplice da spiegare. Morirò abbracciando un bel viale. Mi basta solo d'un finì in ospedale. Amore mio, lo sai che dietro a casa tua ci faccio i freni a mano. Se quel fossaccio a gamba all'aria finirò, farò l'amore con cinghiali. Morirò senza fare del male. Morirò sull'Aurelia senza aspettare. Volerò a 100 all'ora su una urba speciale. Mi garberebbe a Calafuria con un tuffo nel mare. Se questa gita lì per coppe finirà, saremo pronti a salutare. Amore mio, se questa airbag si aprirà, faremo finta sia un guanciale.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a César Vallejo. Abbiamo visto tutta una serie di poesie dedicate alla morte, ne potevo scegliere ancora, ma ho pensato che per il momento bastasse, anche per voi, per non farvi, insomma, per non avvicinarvi al suicidio e per lasciarvi un po' allegri. E la prossima poesia in realtà è una poesia di impegno sociale, perché Vallejo, soprattutto nella seconda fase della sua vita, quella nella quale, venendo in Europa, viene a contatto con la Spagna diciamo repubblicana, e poi conseguentemente anche con tutto il discorso legato alla Russia, farà diversi viaggi in Russia avvicinandosi al Partito Comunista, esiste un Vallejo anche sociale, cioè un Vallejo che lotta per i diritti sociali e che ad esempio scrive questa poesia dedicata ai minatori. Il minatore è una specie di figura mitica, perché il lavoratore per eccellenza, forse la miniera è il lavoro più duro che ci sia, e Vallejo fa un quadro dei minatori, ne dipinge le positività e le negatività, dipinge la sofferenza della loro vita in questo testo, che adesso leggiamo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. I minatori uscirono dalla miniera, rimontando le loro catastrofi a venire, di scoppi. Si sfasciarono la salute e il loro ufficio mentale e lavorando chiusero con le voci la galleria, a guisa di sintomo profondo. Vederne le corrosive polveri, sentire i loro ossidi di altezza, cunei di bocca, incudini di bocca, apparecchi di bocca, è bellissimo. L'ordine dei loro tumuli, le plastiche induzioni, le risposte corali fecero ressa ai piedi di ignei impedimenti e ventate giallo riconobbero quei tristi tribolati invasi dal metallo che cessa, dal metalloide pallido e minuto, craniati di fatica e calzati di pelle di viscaccia, calzati di sentieri illimitati e con occhi che piangono davvero, creatori nella profondità sanno, negli alternati cieli della scala, guardando in alto scendere e salire, guardando verso il fondo. Sia lode al gioco antico della loro natura, ai loro organi insonni, al loro sputo rustico, tempera, taglio e punta ai loro occhi, erba, lichene e rana nei loro avverbi crescano, sian di felpa e di ferro le lenzuola nuziali, le loro donne siano intere donne, la loro gente si abbia intero bene, come un prodigio sono i minatori, rimontando le loro catastrofi a venire, il loro ufficio mentale elaborando e aprendo con le voci della galleria a guisa di sintomo profondo. Sia lode a quella loro natura impallidita, alla lanterna magica, ai cubi, ai rombi, agli infortuni plastici, ai loro occhiacci di sei nervi ottici, ai loro figli che giocano in chiesa, ai taciti e infantili genitori. Salve, o creatori della profondità. La poesia è piena di riferimenti, è piena di spunti interessanti, cerchiamo di darne solo alcuni, anche perché poi, come sempre, invitiamo tutti a magari rileggerle a casa, compiti per casa, diamo alla poesia dei poveri, rileggerle e trovare anche i propri significati. Intanto è interessante vedere appunto il neolinguaggio. Qui c'è una parola che è totalmente inventata anche in italiano, che è giallore, cioè in spagnolo sarebbe amarillura, da amarillo, è un aggettivo che viene estrapolato da un colore. E quindi queste ventate di giallore che danno idea di quest'aria malsana, di quest'aria solforosa, solfuria, questi fumi gialli che invadono. Mi piace molto il verso iniziale, dove il poeta parla della galleria, della porta della galleria, come un sintomo profondo. Come se trattasse la miniera come un male, e l'aprire e chiudere la galleria come un sintomo di quel male. Quindi vedere i minatori è un sintomo di quel mare. Ma i minatori sono questa specie di genere eroico che ogni giorno combatte con questo male, ogni giorno rischia la morte perché, come dice il poeta, si prepara a infortuni a venire, come se fosse l'infortunio fosse una parte della vita del minatore, cioè non fosse un'eccezione, fosse un qualcosa che a volte in misura piccola, a volte in misura grandissima, si trova ad affrontare. Ed è così, perché poi la vita dei minatori, insomma, negli anni 20 e 30 non era sicuramente divertente, moltissimi di loro morivano chi per infortuni immediatamente, chi per malattie, e quindi c'è questa idea della convivenza con il fatto ineluttabile, con la fine, con la malattia ineluttabile. E poi c'è questa fatica mostruosa, questa fatica quasi indescrivibile, ma allo stesso tempo nobilitata dall'idea di essere creatori della profondità. Vallejo chiude anche con questo verso, cioè l'idea che il minatore sia colui che attraverso la sua azione meccanica riesca ad andare al fondo delle cose, cioè si avvicini al centro della terra, e che questo lavoro, questa fatica nobiliti tutto il resto, cioè che in qualche modo metta da parte tutto il resto per portare alla luce la bellezza e la nobiltà del lavoro manuale. È chiaro che, come spesso accade nelle poesie di matrice marxista, storico marxista, il lavoro manuale viene nobilitato, viene portato insomma ad un'idea quasi poetica, come fa appunto Vallejo in questo testo. Dovendo scegliere che canzone abbinare, ho pensato rivolgermi a un gruppo toscano che si chiama La Casa nel Vento. Tra l'altro in questa canzone ci sono un po' di flautini che ricordano le musiche peruviane, quindi secondo me ci stava particolarmente bene, E quella che ci ascoltiamo adesso è Il minatore della Casa del Vento.
Il minatore mi tocca fare, sotto la terra domani andrò, spero domani di ritornare. Se cade la terra io morirò, con la lignite da respirare, dentro la bocca la manderò. Anche se poco devo mangiare, per i miei figli lavorerò. Son minatore, son partigiano, per il domani io lotterò. La compagnia mi vuole sfruttare, per il salario io soffrirò. Oltre i padroni la dittatura, con i compagni sciopererò. Son minatore, son partigiano, per il domani io lotterò. Lascio la pala per il fucile, l'aria dei monti respirerò. Son clandestino contro il potere, per la giustizia combatterò. Son minatore, son partigiano, per il domani io lotterò. Son minatore, son partigiano, per il domani camminerò.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a César Vallejo. La poesia che leggiamo adesso si chiama E sì, dopo tante parole. È una delle poesie più crude di Vallejo, perché pur non affrontando in modo diretto il tema della morte, affronta in modo diretto uno dei temi che più toccano la poesia e il poeta, cioè l'idea del valore e della valenza delle proprie parole, cioè il rapporto tra la propria finitezza e l'infinità ipotetica delle proprie parole. Perché in realtà il poeta, il grande poeta, è consapevole che le sue parole sopravviveranno a se stesso, al se stesso fisico, che ha un termine. Noi leggiamo le poesie di Vallejo che buona pace dell'anima, ci ha salutato già da un po' di tempo. E allora la terribile paura di Vallejo è che non restino le sue parole. Una paura infondata, perché noi oggi le stiamo leggendo, ma è come se in questo testo Vallejo esprimesse la condanna massima, quella che per i greci era l'idea di, ad esempio, espressa nel film 300, così facciamo una bella citazione colta da Serse, che diceva: cancellerò il vostro nome dai libri di storia, taglierò la lingua, taglierò le mani agli scriba e taglierò la lingua agli oratori. Quindi l'idea che la condanna più grande in realtà non sia la morte, ma sia la morte nella memoria. E allora questa parola che deve sopravvivere al tempo. Leggiamo questa poesia che ha moltissimi altri spunti interessanti, cercheremo poi di darne, come sempre, alcuni, quelli che a mio modo di vedere sono più importanti. E se, dopo tante parole, non sopravvive la parola? E se, dopo le ali degli uccelli, l'uccello fermo non sopravvive? Sarebbe meglio, in verità, che si mangino tutto e si finisca. Esser nati per vivere nella nostra morte, alzarsi dal cielo verso terra sui propri disastri, espiare il momento di spegnere la tenebra con l'ombra. Sarebbe meglio, francamente, che si mangino tutto, e cosa importa? E se dopo tanta storia soccombiamo non già d'eternità, ma di cose semplici, come stare in casa o mettersi a pensare? E se scopriamo poi tutta un tratto di vivere a giudicare dall'altezza degli astri, dal pettine e dalle macchie sul fazzoletto? Sarebbe meglio, in verità, che si mangino tutto, non c'è dubbio. Si dirà che abbiamo in uno dei nostri occhi molta pena, come anche nell'altro molta pena, e in tutte e due, nello sguardo, molta pena. Allora, certo, allora tutti zitti. Come detto, nella poesia si parla della perdita della parola, della afasia, della perdita del valore della parola. È interessante questa riflessione nel blocco centrale, dove il poeta pone la riflessione dell'antieroismo, cioè dice: se poi a far perdere tutto non sia un qualcosa di eroico che resta, ma sia non già l'eternità, ma quanto la vita normale, lo stare in casa, il mettersi a pensare. Questo tipo di riflessione, negli anni a cavallo tra i 20 e i 40, tra prima e seconda guerra mondiale, diciamo, e anche post seconda guerra mondiale, colpirono moltissimi intellettuali che furono costretti a misurare quello che era stato il fermento all'azione precedente alla prima guerra mondiale con l'antieroismo della prima guerra mondiale, quindi coi morti, quando ci si scontra con la realtà, con l'idea che si può morire anche, ad esempio, mentre non si è in battaglia ma si è nel campo, si è in casa a pensare. E anche Vallejo non si tira indietro da questo tipo di riflessioni sulla caducità della vita. E poi anche qui un finale eccezionale: Vallejo è un maestro nel chiudere le poesie, che è una cosa che vi assicuro è estremamente difficile da, insomma, poeta, tra virgolette, da scrittore di carabattole quale sono io, perché è come il dolce al ristorante, insomma, il finale di una poesia è fondamentale, perché poi è l'ultima impressione che la poesia ci lascia. E allora, in una poesia sull'assenza di parole, Vallejo chiude con queste quattro parole isolate dai puntini di sospensione. Io ho cercato di rendere questa sospensione attraverso una pausa vocale. Allora, certo, allora tutti zitti, cioè non ci sono più le parole. In realtà la poesia si concretizza, nella poesia si concretizza questa paura di Vallejo della perdita della parola, e quindi si conclude con tutti zitti, non ci sono più parole, e quindi si avvera in qualche modo questa profezia. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone straconosciuta. Ogni tanto la poesia dei poveri ci concediamo anche qualche scivolata nel mondo pop. Questo è uno di quei casi, perché questo è un pezzo super pop nel senso proprio più consono del termine, quindi una canzone popolare, perché quella che ci ascoltiamo adesso di Ligabue è Ho perso le parole.
Ho perso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose, cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole. Darsi che abbia perso solo le mie bugie, si sono nascoste bene, forse però semplicemente era mia. Credi, credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credi, credici un po' di più davvero. Ho perso le parole, che ti bastasse solo quello che ho. Io mi farò capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po'. Sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu. Non servono parole, so che lo sai, le mie parole non servono più. Credi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo. Credi, credici un po' di più davvero. So che dovrei dire cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole, vorrei che mi bastasse solo quello che ho. Mi posso far capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po'. Credi, credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credi, credici un po' di più davvero. Credi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo. Credi,
bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata a César Vallejo. Abbiamo lasciato un Vallejo preoccupato dalla perdita della parola, lo ritroviamo invece in un testo che, come nei Minatori, è fortemente connotato nella realtà storica, questo ancora più del precedente, perché la poesia scritta nel 1936, di cui adesso vi parlerò e che si chiama Guardati Spagna dalla tua stessa Spagna, è una poesia che prende una posizione netta nella guerra civile spagnola che inizia nel 1936 appunto. Vallejo scrive questo testo in favore dei repubblicani e contro la diciamo dittatura franchista che stava per affrancarsi e stava per prendere la mano nella Spagna del 36. In questo testo, fortemente connotato dall'anastrofe, quindi dalla ripetizione, dall'anafora, scusate, quindi dalla ripetizione delle stesse parole iniziali, soprattutto questo guardati, quindi stai attenta, guardati bene, non ti fare ingannare, delinea anche con una certa forza d'animo e un coinvolgimento emotivo, perché sicuramente Vallejo era emotivamente coinvolto da questa battaglia, lui che era privo di identità e che quindi in qualche modo ritrovava la propria identità anche in tutti quei contesti nel quale vedeva la lotta tra un oppressore e un oppresso, tra una parte più discriminata e una parte discriminante. Ovviamente Vallejo sceglie sempre la parte dei più deboli, di quelli che hanno meno possibilità, e quindi in questo caso prende la parte dei repubblicani. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. guardati Spagna dalla tua stessa Spagna. Guardati dalla falce senza martello. Guardati dal martello senza falce. Guardati dalla vittima suo malgrado, dal boia suo malgrado e dall'indifferente suo malgrado. Guardati da chi, prima che il gallo canti, ti rinnegò 3 volte e da chi ti rinnegò altre 3 volte. Guardati dai teschi senza tibie e dalle tibie senza teschi. Guardati dai nuovi potenti. Guardati da chi mangia i tuoi cadaveri, da chi divora morti i tuoi vivi. Guardati dal letale al 100%. Guardati dal cielo al di qua dell'aria e guardati dall'aria al di là del cielo. Guardati da quelli che ti amano. Guardati dai tuoi eroi. Guardati dai tuoi morti. Guardati dalla tua repubblica. Guardati dal futuro. In questa poesia Vallejo invita a guardarsi, ma nel senso di stare attenti, prestare attenzione, e quindi in qualche modo invita a partecipare, cioè ad essere presenti, ad essere consapevoli, a non lasciarsi trascinare dagli eventi. La poesia è molto difficile da leggere, non pensavo, ma poi leggendola tutti questi guardati mi si sono impappolati in bocca. Spero di non aver fatto una lettura a stile patata in bocca. Ci ho provato, ogni tanto purtroppo anch'io ho dei limiti, anzi molto spesso ho dei limiti. Ma l'abbinamento di questa canzone, del quale vado molto fiero perché l'ho ripescato dalle mie, dalla mia giovinezza simil punk, simil da giovane buon tempone, perché adesso ci ascoltiamo un gruppo che ha fatto la storia un po' di questo genere e dell'idea di un certo tipo di idea politica. Perché quella che ci ascoltiamo adesso degli Scapè è El Vals dell'Obrero.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado,
entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia!
Baila, hermano, el vals del obrero.
Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay muchos listos que se lucran exprimiendo nuestra clase social. Les importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar.
¡Resistencia! 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 ¡Resistencia!
Bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata a César Vallejo. Siamo arrivati all'ultimo blocco, si conclude con questa poesia un po' il ciclo umano di Vallejo, con una poesia che si chiama Massa, dedicata alle masse, che è forse quella maggiormente connotata dall'influenza marxista, socialista marxista. È una poesia nella quale, attraverso una metafora, il poeta mette in scena il ruolo delle masse che sono in grado, se compattate, se unite, di raggiungere obiettivi straordinari. È una poesia che sostanzialmente racconta il concetto della coscienza di classe, cioè quello che aveva detto Marx sulla coscienza di classe, ovvero che una rivoluzione o qualsiasi tipo di azione passava in primis soltanto dal riconoscimento della appartenenza ad una classe comune, ad una massa di persone comune. È la stessa cosa che avviene in questo testo, dove progressivamente l'aumentare delle persone fino a raggiungere una massa trasforma un'azione impossibile in un'azione possibile. Ora leggiamo il testo e poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Finita la battaglia e morto il combattente, a lui venne un uomo e disse: non morire, ti amo tanto, ma il cadavere, ahimè, seguitò a morire. In due si avvicinarono e insistevano: non lasciarci, coraggio, torna in vita. Ma il cadavere, ahimè, seguitò a morire. Accorsero 20, 100, 1000, 500.000 gridando: tanto amore e nulla si può contro la morte. Ma il cadavere, ahimè, seguitò a morire. Lo circondarono milioni di individui con preghiere comuni: resta, fratello. Ma il cadavere, ahimè, seguitò a morire. Allora tutti gli uomini della terra lo circondarono, gli vide il cadavere triste, emozionato, si alzò a sedere lentamente, abbracciò il primo uomo e camminò. Questa specie di filastrocca, quasi una storia per bambini, che racconta della morte di quest'uomo, che è metafora della morte dell'umanità, che non può essere salvata da un uomo soltanto, non può essere salvata da due uomini, da 100 uomini, da 1000 uomini, da 500.000 uomini, ma solo dalla umanità intera, cioè solo dalla coscienza di classe, ancora una volta, quindi da tutta la massa intera. Cos'è però interessante osservare, perché questo è un passaggio, a mio modo di vedere, importante, che nel momento in cui viene coinvolta tutta la massa del popolo, cioè quindi tutto il mondo, l'uomo che si alza abbraccia il primo uomo, perché si riconosce comunque a chi è in grado di trascinare le folle, le masse, un ruolo fondamentale all'interno della storia, perché l'uomo rinato abbraccia il primo uomo, consapevole che è stata la sua azione ad innescare questo processo. Così facendo, l'autore ci vuole sostanzialmente comunicare quanto sia importante credere e portare avanti i propri ideali, anche quando sembra una cosa impossibile, come quella di resuscitare un morto. Vi ringraziamo per averci ascoltato fino a questo punto, speriamo di non avervi annoiato troppo con questo autore sudamericano. Vi ricordiamo che potete ascoltare la poesia dei poveri il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che abbiamo una pagina Facebook nella quale potete mettere mi piace, potete commentare, consigliarci autori e o temi da sviluppare nelle prossime puntate, e trovate anche le vecchie puntate in podcast. Le puntate in podcast le trovate anche su Spreaker e nient'altro. Chiudiamo come sempre con l'ultima canzone. Ho scelto un pezzo dei Modena City Ramblers tratto da una poesia di Sepulveda, e quella che ci ascoltiamo adesso per salutarci è Una perfetta escusa.
Una perfetta escusa para aprender a querernos, es mirar al pasado.